Ecco carissimi, siamo qui in questa terza domenica di Quaresima, continua il viaggio nella Quaresima. E oggi abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. Sapete che il ciclo liturgico è diviso in 3 anni, anno A, anno B, anno C. L'anno A abbiamo il Vangelo di Matteo nelle domeniche, l'anno B abbiamo il Vangelo di Marco, che è quest'anno l'anno B, e l'anno C abbiamo il Vangelo di Luca. Non c'è un anno dedicato a Giovanni, ma ci sono dei tempi forti, per esempio tempo di Quaresima, tempo di Pasqua, in cui si prende il Vangelo di Giovanni. E quindi adesso, oggi, sentiamo il Vangelo di Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. E Gesù salì a Gerusalemme, trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là sedute i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Allora, carissimi, qui abbiamo un colpo di scena. Immaginate la scena. Uno che dice via di qua, e dice proprio così, dice proprio così. Dunque, portate via di qui queste cose, dice via di qua, tutti fuori. Oh. Ma è proprio Gesù che parla così? Ebbene sì, è lui in persona. Ma perché questa volta si indigna così tanto? E io il commento l'ho proprio intitolato: quando il figlio si indigna. Ai ai ai. Ma perché si indigna così tanto? Perché, essendo salito a Gerusalemme per la Pasqua dei Giudei, va al tempio, cioè, diremmo noi in chiesa, no? L'equivalente della chiesa, per pregare. E pensate che se andiamo in chiesa per pregare non ci aspettiamo di vedere un mercato lì dentro, eh? Ma lui vede che lì vi fanno di tutto fuorché pregare. C'è chi vende, chi compra, chi cambia soldi. E lui, che è il figlio, non sopporta proprio che si trasformi in mercato la casa del padre. Ecco, lui difende sempre i diritti del padre. Sto leggendo il Vangelo di Giovanni, parla, si riferisce continuamente al Padre. E pensate che la cacciata dei venditori dal tempio è narrata anche dagli altri evangelisti, segno che non fu un fatto marginale e secondario della vita di Gesù, ma un insegnamento importante su quale debba essere il comportamento nella casa del padre. Allora, il Vangelo di Giovanni lo mette all'inizio, mentre gli altri la mettono più avanti, ma la raccontano tutti. Ma la raccontano tutti questo fatto. Questo è un fatto, non è una parabola. E qui vediamo dunque un Gesù La santa collera, i padri parlano anche della santa collera. Quando dobbiamo indignarci, per esempio, col nemico che tenta le nostre anime, anche noi dobbiamo dirgli via di qua, fuori. E qui vediamo un Gesù che rivela tutta la sua imponenza e la sua sovrana autorità, che gli viene da dove? Dal suo essere figlio, è figlio di Dio, e quindi certo che difende la casa del padre, e quindi è certo che si indigna. Questo atteggiamento non lo vediamo solo adesso, l'avevamo già visto l'anno scorso, meditando il capitolo 23 di Matteo, il famoso capitolo dei guai, guai a voi, scribi e farisei, che dite, non fate, che rendete quelli che vi ascoltano figli dell'inferno, addirittura. E quella volta, stanco degli attacchi e contrattacchi di farisei, sadducei e compagnia bella, che non la finivano di metterlo alla prova, Gesù si era preso una rivincita alla grande. Allora aveva stigmatizzato il loro agire, stilando loro come una carta d'identità, una terribile carta d'identità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così non vi entrate neppure voi, e fate proseliti, sentite, sentite, per poi renderli figli dell'inferno, di che rimanere tramortiti. E anche oggi abbiamo una scena del genere, eh? Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio e disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Io scrivo anche per il giornale diocesano e ci mette sempre l'illustrazione. Mamma mia, ci ha messo un'illustrazione, un Gesù con una sferza di cordicelle che rovescia i tavoli, rovescia i banchi, caccia fuori. E ho notato che ha un'attenzione particolare, un atteggiamento a favore del venditore di colombe. Non li scaccia, gli dice solo: portateli via, portate fuori di qua. Invece gli altri li scaccia senza tanti complimenti. Ma così vediamo com'era la pedagogia di Gesù. Qual era la pedagogia di Gesù? Insegnare con i gesti e con i fatti più che con le parole. I gesti e i fatti gridano molto più forte. C'è un detto che dice: quel che fai mi impedisce di sentire quello che dici. Hai un bel dire, ma se non fai non serve a niente. E quindi vediamo che la pedagogia di Gesù è insegnare con i gesti, perché ogni suo gesto è un insegnamento. Qui fa valere i diritti del padre e li difende con forza, autorità divine. Guai trasformare la casa del padre in un luogo di mercato. E allora i giudei si arrabbiano. E quale segno ci mostri per fare queste cose? Ma quanti segni avevano visto? Miracoli, guarigioni, risurrezioni, figlio della vedova di Nain. Eppure hanno le fette di salame sugli occhi, non vedono, sono accecati dal loro orgoglio, sono accecati. Per loro il comandamento principale era seguire la Torah, non il bene dell'uomo. Non si poteva guarire il giorno di sabato, era meglio lasciar morire un uomo piuttosto che infrangere la Torah. E Gesù aveva ribadito: la legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. E qui Gesù risponde: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Pensate che Gesù mette in discussione l'istituzione più sacra ed intoccabile della tradizione rabbinica, cioè il Tempio di Gerusalemme, costruito in 40 anni, la settima meraviglia del mondo, eccetera. Mettendo in discussione il Tempio, mette sotto accusa il loro modo di interpretare il rapporto con quel luogo sacro. Il gesto di Gesù è chiaramente provocatorio e scatena l'opposizione dei giudei. Ma io mi chiedo, Per esempio, qui sono caduti in un colossale fraintendimento. Non hanno capito che il tempio di cui parla Gesù è lui stesso, è la sua persona. Ma fraintendevano comunque sempre. Qui magari era difficile capire perché neanche gli apostoli capivano cosa voleva dire risorgere dai morti, eccetera. Ma i farisei fraintendevano sempre. Io mi sono chiesto, ma lo facevano apposta a fraintendere sempre e a fraintendere tutto? Ma forse sì, perché così. Questo faceva loro comodo e permetteva loro di non convertirsi mai. E comunque qui il tempio di cui parla Gesù è il suo corpo, non l'altro fatto di pietra. Qui Gesù si identifica con il tempio. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. In 3 giorni, gli dicono da un'altra parte. Questo tempio è stato costruito in 40 anni e tu in 3 giorni lo fai risorgere. Ecco, fraintendevano tutto. Fraintendevano tutto perché non accettavano, lo chiamavano maestro a voce con tanti salamelecchi, ma dentro il loro cuore non lo consideravano per niente maestro. Anzi, quando è andato alla sinagoga di Nazareth, ma questo. Di costui sappiamo tutto, padre, madre, vita, morte e miracoli. Noi i miracoli non ci credevano per niente. E invece Gesù questa volta dice, identificandosi con il tempio, cosa ci dice? Cosa dice a noi, anche a noi, per esempio? Che il vero luogo del culto, il santuario della presenza di Dio è il vero luogo dell'incontro con lui, della persona di Gesù. È certo doveroso andare in chiesa, andare nei santuari, eccetera, ma quando non c'è la possibilità, un malato che non può, ma il santuario ce l'ha in casa sua, deve entrare nel suo cuore e lì incontrare Dio vivo e vero. Mi ricordo che Don Barsotti diceva, al mattino quando mi sveglio, sono già più che papa, perché posso andare in udienza privata direttamente con Cristo, non solo col vicario di Cristo. È questa l'essere figli di Dio, sapere che Dio abita in noi, che noi siamo la casa di Dio e se non lo siamo lo dobbiamo diventare. E come vi dico tante volte, dobbiamo invocare Gesù che venga a far dimora fissa in noi, non a intermittenza. Ogni tanto abbiamo il fervore nella preghiera e poi sparisce. È perché finché lo Spirito non dimora in modo fisso, saremo sempre soggetti a queste intermittenze. Quindi, visto che Dio vuole, è volontà sua. Lo dice nel Vangelo di Giovanni, a chi mi riconoscerà, verremo in lui, faremo dimora in lui e questo diventerà figlio. Quindi, visto che Dio vuole abitare nel cuore di ognuno di noi, il primo luogo del culto è il cuore dell'uomo. Dio ha cercato lì. Tutti i santi hanno fatto questa esperienza. Sant'Agostino, per esempio, ti cercavo fuori, ma tu eri dentro di me. Questo lo diceva Sant'Agostino. Non troverai la pace finché non troverai che Dio abita dentro di te. San Serafino di Saro, il più grande e più noto santo ortodosso, diceva: acquista la pace e migliaia attorno a te troveranno la pace, diventa un essere di pace. Ma per essere un essere di pace dobbiamo essere abitati dal principe della pace. Se siamo abitati da tutt'altro, non siamo esseri di pace. Quindi, questo Vangelo ci dice che non è tanto il luogo o le osservanze esteriori che realizzano le condizioni per incontrare Dio, ma le disposizioni del cuore. Allora, oggi è il giorno di fare l'esame di coscienza del nostro cuore. Cosa c'è oggi in questo nostro cuore? È quello il tempio in cui viene Gesù oggi. Avrà da rovesciare qualche tavolo, buttare fuori qualche qualche cosa. Facciamoci questa domanda: se Gesù venisse in persona, cosa butterebbe fuori? E sapete che grazia dobbiamo chiedergli? Dobbiamo chiedergli la grazia di saper fare quel repulisti, quello che lui ha fatto nel tempio, quello ora noi nel tempio del nostro cuore lo dobbiamo fare noi, tocca a noi farlo per rendere il nostro cuore vero luogo di preghiera e di incontro col Padre. Allora oggi è il giorno di chiedere al Signore di venire a abitare dentro di noi e prima di fare il repulisti necessario. E la prima lettura ci parla di Mosè che riceve i comandamenti. E vorrei allacciarmi alla persona di Mosè perché domenica scorsa, che era la trasfigurazione, per mancanza di tempo non ho potuto completare il Vangelo. Mi sono fermata ai tre apostoli che hanno visto Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, ma comparvero anche due dell'Antico Testamento al fianco di Gesù. Comparvero Mosè ed Elia. Mosè ed Elia, i personaggi più misteriosi dell'Antico Testamento. Elia, grande profeta, sparì su un carro di fuoco, fu rapito, non morì, non morì. Ce ne sono tre nell'Antico Testamento che non morirono: Enoch, Elia, e il terzo è Melchisedec, ma Melchisedec ancora di più perché non è neanche nato. Di Melchisedec si dice senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni e senza fine di vita. Quindi era divino. Ma allora, questi due personaggi che sono comparsi alla trasfigurazione di Gesù, Elia, profeta dell'Antico Testamento, personaggio di fuoco, ha fatto miracoli, poi ha lasciato il suo mantello ad Eliseo. Eliseo ha ricevuto il doppio del mantello di Elia, perché ha fatto il doppio di miracoli Eliseo. E Mosè, è commovente nell'Antico Testamento la lettura della morte di Mosè. Allora, i patriarchi sapevano quando morivano. Il Signore glielo diceva loro, diceva: è giunta l'ora di ritornare a casa. E Mosè avvisò tutte le tribù di Israele, le 12 tribù di Israele, che era il tempo per lui di partire. Le riunì tutte, le benedì, benedisse ogni tribù di Israele e alla fine diede una consegna, un suo desiderio, diciamo così, alla tribù di Aser, disse che tu possa conservare il vigore fisico fino alla fine dei tuoi giorni. Si parla molto della salute fisica, della guarigione nell'Antico Testamento. E Mosè l'aveva conservata in pieno, perché morì a 120 anni, aveva la vista perfetta e le gambe perfette perché salì da solo il Monte Nebo. Allora, immaginatevi la scena: dopo aver benedetto tutte le tribù di Israele, proibisce, ci saranno stati figli, nipoti, prenipoti, parenti stretti, insomma, proibisce a tutti di seguirlo, quindi lo vedono salire il Monte Nebo. E lo vedono sparire e di Mosè non si sa più niente. Non si sa dove sia la tomba di Mosè. Nel testo masoretico c'è scritto, c'è un passivo teologico. E fu sepolto. Quando si dice così nella Bibbia, fu, non si precisa chi, sì, è un passivo teologico, significa che è stato sepolto da Dio stesso. E fu sepolto, nessuno sa dove, la tomba di Mosè non si sa assolutamente dove sia. Si potrebbe anche pensare che è stato rapito, ma se ne parla comunque della morte di Mosè, non come di Elia che si dice proprio che è stato rapito, lui lo si dice nella scrittura che è stato rapito, è sparito su un carro di fuoco. E quindi Mosè, apparendo a fianco di Gesù nella trasfigurazione, si potrebbe pensare che sia una riabilitazione totale, perché Mosè non aveva potuto entrare nella terra promessa a causa di una disobbedienza che aveva fatto. Il Signore gli aveva detto: te la farò vedere la terra promessa, ma ci entrerà Giosuè, il tuo successore, ma tu la vedrai. E dal Monte Nebo la vide. Vide tutta l'estensione della terra promessa, ma lui non c'entrò. Però, essendo stato visto a fianco di Gesù nella trasfigurazione, significa proprio che è una riabilitazione completa, totale. E vi dicevo l'altra volta, ho trovato un passo che ve lo voglio leggere perché è straordinario. Vi dicevo l'altra volta che una cosa che ha colpito molto gli ascoltatori, che le vesti splendenti di Gesù, cosa significavano le vesti splendenti di Gesù? Significavano le vesti che ognuno di noi avrà nel secolo futuro, nella vita eterna, ognuno di noi salvato, chiaramente, le vesti di gloria, le vesti di gloria, e anche i nostri progenitori, Adamo ed Eva, se non avessero peccato, avrebbero mantenuto queste vesti di gloria, perché si dice che dopo aver peccato si accorsero di essere nudi. Allora, il Signore si presentò dopo che hanno peccato. Ma perché si presentò? Adamo, dove sei? Ma credete che non lo sapesse? Ma lo sapeva, altro che. Perché si presentò? Ho trovato questo passo in San Simeone, il nuovo teologo, il mistico, il più grande mistico della Chiesa d'Oriente. Fantastico. Ha capito questa cosa. Dice: ma il Signore si presentò per dargli un'ulteriore chance, un'ulteriore possibilità di chiedere perdono. Allora, se quando, quando Dio chiese ad Adamo: Adamo, dove sei? Se invece di trovare tutte queste scuse, mi sono nascosto perché sono nudo, eccetera, eccetera, avesse detto: Signore, mi sono nascosto perché ho peccato, ti chiedo perdono, ma non sarebbe successo niente. Ma le penalità non erano ancora arrivate. Il Signore non aveva ancora mandato il cherubino con la spada fiammeggiante a sbarrare l'accesso al paradiso terrestre. Quindi Adamo ha cercato un sacco di scuse. Eva è il serpente che mi ha ingannato. Neanche lei, invece di cercare scuse, avesse detto: ti chiedo perdono, Signore, perché ho peccato. Il Signore li avrebbe perdonati. E quindi, sapete, questa è la conseguenza del peccato originale che abbiamo ereditato tutti. Mi veniva da dire: sto peccato l'ha commesso, ma se almeno non ce l'avesse lasciato in eredità, ma che se lo fosse tenuto per conto suo. Invece l'abbiamo ereditato. E una delle conseguenze è proprio questa. È proprio questa, analizzatevi un po' e vedrete se non è vero. Quando cadiamo in qualche mancanza, dobbiamo trovare un capro espiatorio. È lui. Se lui non me l'avesse detto, io non avrei fatto. Se lui non mi avesse invitato, se lei non mi avesse invitato, io non sarei andata. Questo è successo a me. Da ragazzino mi avevano passato un libro, ma un libro che mi aveva fatto un male. E me la prendevo sempre con quella che mi aveva passato quel libro. Un giorno, non so se sia il Signore che mi ha ispirato o siano state le. Sarà il Signore che me l'ha ispirato, ma mi sono detta: ma io ero libera di dire di no, io ero libera di rifiutarlo, ho comunque la mia parte di colpa. E sapete cosa succede? Se noi ammettiamo la nostra parte di colpa, l'altro ammette la sua, ma se noi ci scarichiamo sull'altro, è stato lui, è stato lei, l'altro si scarica su di noi, nessuno ammette la sua. E questa è una prima conseguenza del peccato originale, quella di scaricarsi, trovare scuse. E allora ho trovato questo passo riguardanti le vesti. Vi ho detto che gli antichi padri dicevano appunto che il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste. Se l'uomo e la donna non avessero peccato, dopo non si sa quanto tempo avrebbero comunque obbedito al comando del Signore, si sarebbero moltiplicati, eccetera, ma poi a un certo punto avrebbero avuto, erano comunque nel paradiso terrestre, avrebbero avuto un intenso desiderio della vita celeste. E il desiderio sarebbe bastato a farli passare, perché erano una natura integra. Cosa significa natura integra? Significa che le facoltà superiori, cioè la volontà e l'intelligenza, dominano anche su quelle inferiori. Comandavano. Se noi fossimo natura integra, comanderemmo al nostro corpo, alle malattie, vattene via, e quella se ne va, obbedisce. Invece noi siamo un giocattolo rotto. Siamo in frantumi, abbiamo un bel comandare, ma nessuno obbedisce più. E quindi, essendo al confine con la gloria celeste, se non peccavano, come ci sarebbero passati, come è successo a Maria Santissima nell'Assunzione. Lei era natura integra, ha avuto un intenso desiderio di rivedere suo figlio, di ritornare alla casa del padre. Che il desiderio l'ha trasportata anche col corpo, è salita in cielo. E allora, leggo un passaggio di San Gregorio Palamas, un santo bizantino, che parla di queste vesti, fantastico. Partecipe di questo divino splendore era anche Adamo prima della trasgressione. Era cinto da una veste di gloria, udite, udite, non era nudo, non si vergognava, ma era molto più bello, per così dire, di quelli che ora sono adorni di diademi e di pietre scintillanti. In seguito alla disobbedienza, la nostra natura è stata denudata di questa luce e di questo splendore divino. Il Verbo di Dio ne ebbe pietà. E riaccogliendola nelle viscere della sua misericordia, la rivestì e la mostrò più luminosa a quei discepoli che aveva scelto sul Tabor, mostrando come un tempo eravamo e come per il tempo futuro saremmo di nuovo. Il Signore non ci ha tolto la destinazione all'eternità, e dice: il suo volto brillò come il sole. Mentre le vesti, poiché vicine al suo corpo, divennero luminose, così dimostrò quali saranno le vesti della gloria che indosseremo nel secolo futuro, noi che ci siamo avvicinati a Dio, e quali erano gli indumenti dell'innocenza che perse Adamo ed Eva quando disobbedirono. Si videro nudi ed ebbero vergogna, ma comunque da questo vedete che destino straordinario ci aspetta. Quindi, mi ripeto quello che vi dicevo l'altra volta, quando le prove della vita rendono faticoso il nostro cammino, alziamo gli occhi, il nostro destino eterno sarà meraviglioso, sarà splendente di luce, non ci sarà neanche più la notte che ci crea tanti problemi, insonnia, non esisterà più tutto luce, saremo luminosi nelle vesti, nel volto, saremo a immagine del figlio unigenito. Come ha detto nella trasfigurazione, questo è il mio figlio unigenito, ascoltatelo. Ah, ecco, l'altra cosa da sottolineare è questa, che dopo che Mosè ed Elia scomparvero, rimasero i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e fu allora che udirono la voce del Padre che disse: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Cioè, erano spariti Mosè ed Elia, la legge e i profeti. Ora dovete ascoltare lui. È lui che dovete ascoltare. Allora, ascoltiamolo e lasciamoci prendere per mano e guidare dal nostro Signore Gesù Cristo che è morto per noi. Ecco, carissimi, allora vi auguro una buona terza domenica di Quaresima e sul sito incamminocongesu.org voi trovate tutto quello che cercate. Buona domenica a tutti e ciao a tutti da Vilma.